testa. E quindi per chiarire quello che sta succedendo, io ho qua un sacco di appunti, ma sono proprio appunti tra loro frammentati e separati, quindi non aspettatevi un discorso lineare, ma che risponde anche psicologicamente alla mia situazione in questo momento. Incomincerò con un pezzo che ho scritto subito dopo le elezioni, che paradossalmente è rimasto anche vero adesso, ecco perché avevo letto. Inatteso, ma inconsciamente temuto, l'esito delle elezioni tedesche ha mutato radicalmente il quadro della politica tedesca e indirettamente di quello europeo. Che esagerato! No. Infatti quando l'ho scritto, forse sto esagerando, proprio stamattina ho ricevuto l'ultimo numero di una rivista che io amo molto e che leggo sempre, il Blätter für Deutsche Internationale Politik, che dice letteralmente così. La storia della la storia sta dicendo che è la fine della Repubblica così come la conosciamo. La vecchia, quindi non è mica poco da dire, cioè la Bundesrepublika l'abbiamo conosciuta, sta cambiando. E poi fa un'aggiunta che non avrei mai osato fare, ma se la fanno loro. La vecchia proposizione, tesi, che Bonn o Berlino non è Weimar, oggi è meno convincente di prima. Non avrei mai osato il solito scuola. Dopo il 27 settembre la situazione di Friedrichs e di Weimar sono un pezzo più vicino. Allora, questi qui sono seriosi di sinistra, ma come dire, mi ha colpito e ha confermato che l'impressione che noi abbiamo non è sbagliata. E tre sono i punti critici. Berlino ha perso la sua stabilità politica interna, a dispetto della conferma di Angela Merkel, e qui ne parleremo, volevo intervenire, sì. Chissà perché, noi la pensiamo come se fosse la presidentessa, no, lei è espressa dal Parlamento, è la sua personalità che viene indagata. E la alternativa für Deutschland, che in realtà sarà l'oggetto mio della prima parte molto importante, ha promesso, e di fatto ha già fatto vedere l'altro giorno, un'opposizione dura anti-Merkel quale mai c'è stato in Parlamento. E l'altro giorno, leggendo la cronaca, anche Schäuble erano preoccupati, non hanno mai avuto dentro una sinistra radicale, ma su questo punto torneremo, salvo i vecchi neonazi. E io insisterò oggi al punto di irritare. Non associate l'alternative für Deutschland a un ritorno a un neonazismo. Se prendete questa strada siete già fuori. È molto più insidioso, cioè cercherò di spiegarlo, sembra un paradosso, no? Poi c'è la catastrofica sconfitta dalla SPD, in parte recuperata nelle elezioni successive regionali, che è la peggiore della sua storia recente, è un segnale di allarme per l'intera sinistra europea sotto qualunque denominazione si presenti, segna senz'altro la fine del socialismo democratico nella secolare sua versione classica della socialdemocrazia. E poi c'è il successo di questa alternativa für Deutschland, che invita a considerare più da vicino le motivazioni complesse dei cosiddetti populisti, non ne parlo più, le do per sottinteso, al di là delle loro pulsioni razziste. La Merkel è davanti alla sua prova più difficile e probabilmente non se l'aspettava. Poi appunto ho aggiunto la frase che vi ho già anticipato, guardiamoci dal liquidare tutto come neonazismo. No, è più sottile, ma su questo insisterò. Intanto il governo deve fare i conti con una doppia opposizione che è decisa a farsi sentire. Una anti-europea, anti-immigrazione, anti-islam, ma come dire pensata. Non parlo mai dell'islam, non quelli della Tunisia, cioè proprio studiose, cioè considero l'islam una reale minaccia all'identità culturale tedesca. E poi c'è l'altra opposizione di per sé pro-europea, tendenzialmente aperta all'integrazione e che vuol correggere gli squilibri sociali interni, la socialdemocrazia e la Linke, che naturalmente, come succede, sono divise fra due, si guardano. Però tutti hanno voglia di non farsi fagocitare dalla notoria abilità della cancelliera a stremare i propri alleati, punto sul quale magari parleremo, l'abilità di questa cancelliera di usare i propri alleati. Stavolta Angela Merkel è più sola che mai, e lo si è visto, ripeto, ancora l'altro giorno in Parlamento. Chiaramente il Parlamento ne approfitta per prendere autonomia nei confronti di questa persona. Comunque Angela Merkel, nel suo sobrio commento dopo l'esito elettorale, ha fatto due affermazioni molto significative, a caldo, sono molto interessanti. Ha detto che occorre un controllo più severo degli immigrati, privi di requisiti per restare. E ha parlato della necessità che ritornino nella CDU gli elettori che se ne sono andati, e pare che siano 1 milione, non poco. È un'autocritica implicita che risponde quasi letteralmente alla dichiarazione fatta poco prima da uno dei leader dell'alternativa Free Deutschland: ci riprenderemo il nostro popolo. Quindi la posta in gioco nei prossimi mesi e anni sarà la rincorsa a difendere una forte identità nazionale tedesca attraverso il semplice ma estremamente evocativo concetto di Volk, popolo. Un tema che ha potenti capacità suggestive per l'anima tedesca e sulla quale insisterò. Ma, e qui è forse il punto che magari ho trascurato un po' perché non voglio dire tutto, le elezioni hanno pregiudicato seriamente anche lo status di egemone della Germania in Europa, accettato come ovvio, anche se a denti stretti, sino all'altro ieri. Si fa non solo più realistica, ma necessaria la convergenza con la Francia. Io non sono intervenuto, ma adesso dirò alcune cose. Più un'informale guida comune dell'Unione Europea, ma i vaghi progetti sinora presentati, tali sono rimasti. Alcuni passaggi leggerò. Si parlano, ma si diffidano profondamente, fin tanto che troveranno una complicità tra Berlino e Parigi. Scusate, io sono un po' gallofobo, ma è un punto, qui è un punto delicato, Macron non mi convince. È chiaro che se l'Unione Europea non trova una via uscita, è virtualmente finita in questa situazione. Ecco perché improvvisamente quello che è successo l'altro giorno ha un effetto, in un certo senso, come dire, anche sproporzionato, perché se uno guarda, prima di incominciare, guardiamo i dati di quell'elezione lì. Dico, non dimenticate che questi signori, l'alternativa Free Deutschland, ha 94 seggi in Parlamento, contro i 246 della CDU-CSU, i 153 della SPD, i 69 della Linke, gli 80 dei liberali, i 64 dei verdi. Bastano 94, che ha spaventato tutti gli altri, e a buona ragione, per i caratteri particolari. Se fosse neonazismo, poi l'hanno già condannato una volta. Su questo insisterò. Spero di non essere frainteso, perché mi sembra di essere tornato esattamente 30 anni fa col dibattito agli storici che strai, quando il Nolte diceva queste cose, e io mi sono permesso, guardate che Nolte non è un negazionista, è un po' pasticcio, cioè, non sto facendo, e qui al teatro io venne sospettato di essere un po' troppo sensibile, no, guardate che qui un problema è molto serio. Vi ricordo rapidissimamente la percentuale dei seggi: 34,70 per la CDU-CSU, 21 per la SPD, 13,26 per l'alternative, 9,7 per la Linke, 11,28 per i liberali, 9,45 per i Green, cioè c'è un sparpagliamento che è la prima volta che succede nella storia tedesca. va detto più che altro per un effetto psicologico importante, le elezioni che hanno avuto luogo alcune settimane dopo nella Niedersachsen, nella Sassonia inferiore, ha improvvisamente ridato fiato alla SPD, che è arrivata a 36,9 contro i 32, ha dato un colpo ancora negativo alla CDU, 33,6 rispetto ai 36, e l'alternativa Friedrich 6,2, poco, però sono entrati anche loro nel Parlamento locale. Ecco, questi sono i dati, diciamo, materiali. Lascio perdere l'Austria, se consente, perché altrimenti complichiamo troppo le cose. Prima di fare un discorso, come dire, qualitativo, culturale, non so come dire, sull'alternativa Friedrich. Nella pubblicistica corrente è definito di destra estrema, un'accezione che nella storia e nella cultura tedesca ha direttamente affinità con il nazionalsocialismo. E in effetti nelle polemiche correnti la qualifica di partito nazista viene rivolta all'alternativa Friedrich e ai suoi oppositori politici, mentre viene respinta non solo da molti suoi sostenitori ma anche da osservatori critici. Il punto merita attenzione perché non è nominalistico. Comincio da un'osservazione solo apparentemente banale, la forte carica emotiva e simbolica che nella cultura politica della AfD, userò questa cifra, alla parola folk, popolo, e la quasi intraducibile aggettivazione di völkisch, che non si può tradurre. Letteralmente sarebbe nazionale popolare, ma da noi siamo un'altra cosa, tant'è vero che la traduzione dell'ultima del Mein Kampf in italiano, critica eccetera, ha definito ogni volta che trovava Völkisch nazionale popolare. È stato un errore psicologico perché nel nostro orecchio ha un altro suono. Dobbiamo rassegnarci e riconoscere, so che è molto antipatico, Völkisch è intraducibile, perché Völkisch è troppo popolare, non lo so. Durante le manifestazioni contro la Merkel nelle regioni orientali, i contestatori della AfD gridavano «Wir sind das Volk», noi siamo il popolo, lo stesso slogan che con efficacia rivoluzionaria era sulla bocca di chi nell'89 marciava contro il governo della DDR. Per questo la Merkel, ex cittadina della DDR per 35 anni, ah, questa storia di 35 anni misteriosi, cosa ha fatto la Merkel? Poco si sta faticosamente comprendendo cosa ha fatto la Merkel. Però la Merkel si è sentita particolarmente ferita proprio dall'espressione Volksverräterin, traditrice del popolo. Sono due parole che nel gergo tedesco sono fortissime, traditore e popolo. Quindi insisto, scusate se insisto su questi aspetti psicoculturali anziché quelli strutturali, perché sono molto importanti secondo me. In ogni caso rimane significativo e sorprendente che dietro l'affermazione dell'AfD, votata in proporzione significativa nelle regioni orientali, riporta alla ribalta la pressione di una riunificazione del 90, che non è stata quel successo che si diceva. Qui un capitolo a parte, certamente hanno migliorato, ma c'è molto del risentimento, della frustrazione, è una specie di periferia, per usare il tuo argomento, no? Per usare quello che dicevi. Attenzione, il riferimento all'idea e alla realtà del popolo, folk, non è semplicemente il retaggio di quell'esigenza, esperienza particolare che fu la rivoluzione democratica dell'89, ha radici storicamente ben più profonde della cultura ottocentesca, romantica ma non solo, e nelle molte forme del nazionalismo liberale classico che solo in seguito sarebbero state sequestrate dal nazionalsocialismo. Il nazionalsocialismo avrebbe dato al termine folk e alla sua aggettivazione völkisch una connotazione radicalmente razzista. Avrebbe anticipato la protesta antipolitica e tutti gli atteggiamenti antisistema, anti-establishment, anticasta, antistituzionale e l'enfasi etnoidentitaria che accompagna i populismi in tutte le sue varianti. Ma avrebbe rappresentato una variante estrema estremistica. Con questo non intendo dire che la variante populistica di oggi in Germania sia portatrice latente di qualche rinascita del nazionalsocialismo. No, quest'ultimo fenomeno è troppo storicamente specifico per prestarsi a sommarie generalizzazioni, ma è impressionante constatare come negli ambienti vicini all'alternative vengono ripresi esplicitamente i motivi, appunto, völkisch contro il sistema politico esistente, contro gli stranieri, contro i migranti profughi, attribuendo loro una presunta azione culturale corruttrice analoga a quella attribuita dalla tradizione antisemita agli ebrei. Detto proprio in termini un po' pesanti, il profugo ha assunto la forma dell'ebreo, quindi si scaricano su di lui lo stesso meccanismo. Attenzione, detto questo, nel movimento c'è stata e c'è tuttora una parte significativa che non la pensa così. E qui dovrei fare la storia, ma non voglio farlo. Cioè, inizialmente Alternative è nata addirittura come frutto di professori che volevano criticare l'euro, eccetera, e si è radicalizzata poco alla volta, no? E c'è ancora questa come dire, minoranza che non vuole finire così, che mira a una ridefinizione di centro popolare, sempre monopolizzata dai due partiti che si definiscono appunto Volkspartei, il successo elettorale della Alternative für Deutschland si deve non solo ai voti assorbiti dalle formazioni estremistiche di destra, neonaziste, ma appunto all'adesione di ex elettori della CDU, CSU, oltre che della SPD e persino della stessa AfD. Con un'immagine banale ma efficace, l'Alternative è stata chiamata un partito aspirapolvere degli scontenti di tutti i partiti. L'ex presidentessa del partito, Frauke Petri, prima di ritirarsi polemicamente dal partito, a suo avviso pericolosamente incline a ricadere nell'estremismo a vecchia maniera, ha ripetuto: dove siamo noi, lì ci deve essere il centro. In Italia, in altri tempi, si sarebbe parlato di estremismo di centro, no? Che poi l'espressione è un po' finita, ma che in realtà era più innocuo di quello che si sta configurando in Germania. La vera ambizione dell'Alternative für Deutschland è di presentarsi come l'unico vero Volkspartei. Nel momento in cui i tradizionali grandi partiti popolari, democristiani e socialdemocratici sono in calo. Ecco perché hanno improvvisamente paura. Perché questo qua si presenta con queste caratteristiche. Certamente la differenza più macroscopica è che mentre il concetto di folk negli anni 30 conteneva consapevolmente e programmaticamente soluzioni antiparlamentari e antidemocratiche, quello odierno di popolo rivendica la pretesa di voler attuare la vera democrazia che non sarebbe più rappresentata dai politici al governo. Lascio qui aperta la questione generale se il populismo in quanto tale sia rispetto verso ogni rappresentanza parlamentare, ma abbiamo sentito prima questo lungo dibattito. Oggi di fatto si battono per entrare nei parlamenti e governarli da posizioni robustamente maggioritarie. Ma uno può dire, non dimentichiamo che fu anche questa la dinamica legalistica con cui si è imposta la dittatura hitleriana. Anche Hitler al momento è entrato così, però adesso non ho voglia di fare un'analisi, come dire, però attenzione, è vero. Ma adesso sto insistendo, forse più del normale, per evitare questo, perché il pericolo secondo me è più insidioso, quello che sto cercando di dire, che non un ritorno dei neonazi, anche perché la Corte Costituzionale è molto attenta, e ha già guardato con attenzione, gli hanno anche chiesto, ma perché non mettete fuori non accusate di anticostituzionalismo, come avete fatto a suo tempo? Allora, molto chiaramente no, non vediamo ancora perché formalmente rispettano la Costituzione, sono entrati in Parlamento, hanno accettato le regole del Parlamento, eccetera, eccetera, eccetera. E si parlava della posizione, come dire, sull'euro. Segnavo la posizione di un esponente dei vertici dell'Alternative für Deutschland, Jörg Meuthen, che che ha tracciato un'ipotesi di uscita dallo stallo attuale dell'Eurozona e dell'Unione Europea. Che cosa dice a proposito di quelli che dicono ma usciamo, sì, no? Guardate cosa, qual è l'idea che sta dietro a questo personaggio che è abbastanza importante. Esclude per il momento un'uscita radicale dall'euro, ma tutto dipende da quanto drammaticamente si svilupperanno le cose. La sua proposta è semplice, forte, apparentemente ponderata rispetto ad altre. Consiste nella divisione dell'Eurozona tra nord e sud, lasciando ancora indeterminato se ci saranno due monete comuni o monete nazionali. Il dato di fatto di partenza è che, cito, per gli stati meridionali l'euro è troppo forte, per la Germania e gli altri stati è troppo debole. Per questo è pensabile, sempre cito, che gli stati economicamente più deboli debbano uscire dall'euro. Tra essi vi sono la Grecia, l'Italia, la Spagna e il Portogallo. Diciamo, e la Francia dipende, dipende, dipende.
La Provenza.
Comunque dice la sua tesi, è incontestabile che oggi con culture monetarie differenti, con differenti capacità di prestazione, l'euro è un fattore divisivo dell'Unione. Da qui la proposta di dividere la zona euro appunto tra nord e sud, scontando inizialmente contrasti e costi reciproci, infatti sono prevedibili conflitti, turbolenze e crisi nei mercati finanziari e dei beni, ma questo è da mettere in conto a breve termine, in vista di un effetto benefico a lungo termine. Inutile dire che l'ottica in cui si muove l'alternativa più dolce è quella di minor costo possibile per la Germania e per le nazioni che la fiancheggiano. Realistica o meno che sia questa proposta, è lì, non è proprio così assurda. Questa proposta è insidiosa perché riporta i dibattiti dei primi anni 90. L'Europa a due velocità, la costituzione di un nucleo forte europeo, la Kerno Europa, prese in considerazione allora anche da un personaggio come Wolfgang Schäuble. Ecco perché come si dice, sono pericolosi, perché non è che ma poi no, io non fuori le cose. Prima che maturasse la scelta dell'Europa di Maastricht attraverso un dibattito faticoso, ambiguo, coraggioso, ma anche avventato più di quanto oggi non ci si vuole far credere con la narrazione ufficiale. Fu una scommessa che soltanto alla lunga, dopo la crisi dell'euro a partire dal 2008 e gli anni seguenti, avrebbe rivelato una situazione in cui c'erano stati vincenti, Germania appunto, e stati perdenti. E siamo così al dibattito di oggi tra chi è convinto, tedeschi in testa, che i trattati e le procedure messe a punto nei decenni anni scorsi siano ancora in grado di far uscire dalla brutta crisi che attanaglia molti paesi europei e chi invece è convinto che occorre introdurre correttivi e modifiche prima che sia troppo tardi di fronte alla caduta verticale di fiducia dei cittadini. E qui che si apre il discorso, come dire, delle aspettative che ci sono nei confronti della Francia, no? Ma ripeto, non mi pare che sia venuto fuori ancora qualcosa di concreto, tutti dicono delle cose molto generali. In ogni caso quello che voglio dire è che da parte tedesca c'è molta cautela e diffidenza. Non possono fare a meno della Francia, ma temono che la Francia poi li porti in giro. Come ho detto prima, è triste dirlo, ma soltanto quando si arriverà a una compromissione reciproca si verrà fuori. Ma se quei due qui non si mettono d'accordo non riesco a vedere come si possa fare. Questa è una prima riflessione. Adesso ne voglio fare un'altra che mette in gioco due parolone, però come dire che sono in circolo. Germanizzazione e occidentalizzazione. Come vedremo poi, e parlerò un po' più a lungo, è uscito un libro di cui non se ne è parlato in Italia, qui mi sento un po' colpevole, ma l'idea di prendere il telefono e di spiegare al direttore che è importante, che c'è un... sembrerebbe... Invece è molto importante questo libro di cui vi parlerò, perché usa due concetti che hanno appunto dietro una loro tradizione, la sgermanizzazione, che io incautamente ho usato nel 2009, ma tra in differenza generale, e il latente anti-occidentalismo che diventa anti-Europa. Cioè, quello che sto facendo può sembrare, come dire, molto poco strutturale, ma è questo umore che è importante, no? E c'è dietro questi concetti. Quindi vorrei parlare di un momento di germanizzazione e occidentalizzazione. È impossibile immaginare l'Occidente senza la Germania e viceversa. Ma il rapporto dei tedeschi con l'Occidente è sempre stato tormentato, complicato, ma cruciale. E ha continuamente mostrato un reciproco aggiustamento. Prendo le mosse da Thomas Mann, che è stato non soltanto il più grande e amato autore tedesco del secolo passato, ma anche uno scrittore, un pubblicista politico insostituibile per la comprensione di una fase decisiva della storia tedesca. Ebbene, in quel libro straordinario che dovete leggere se non l'avete mai letto, che sono le considerazioni di un politico, scritte nel corso della Prima Guerra Mondiale e pubblicate nel 18, ma in modo perentorio faceva coincidere la minacciosa, imminente occidentalizzazione della Germania sconfitta, anzi la chiamava la sua democratizzazione, con la Entdeutschung, con la sgermanizzazione. Quindi è proprio una parola che noi l'abbiamo inventata, ma non so se l'ha inventata, l'ha usata.
Che allora era un destrone bestiale.
Esatto, ma poi dopo adesso lo dico. Ma adesso appunto è su questo che la terapia Friedrichian va. Cioè tira fuori, non i nazisti, ma tira fuori Thomas Mann, cioè capite perché sto insistendo, attenzione, quello che sta succedendo è molto più insidioso, che non sono neonazisti, inguaribili nazisti, sono sempre... No, stiamo attenti, e lo dico qua, bisogna dirlo ai ragazzi, bisogna dirlo... Capite? Beh, se vogliamo capire quello che sta succedendo, se vogliamo capire l'improvviso panico che ha preso i tedeschi, che ragionano. Scusate. Vabbè, uno si appassiona di cose che fa. Aggiungeva che nell'ipotesi catastrofica di una, diceva, fusione delle democrazie nazionali in una democrazia europea e mondiale, non sarebbe rimasto più nulla della sostanza tedesca. Così Thomas Mann, e così dicono oggi quelli della terapia sul Deutschland. Dice che siamo arrivati a questo punto, per colpa di Elisa, per colpa... Capite a che riferimento hanno? E paradossalmente possiamo dire che aveva visto giusto Thomas Mann, ma fraintendeva il senso innovativo e i tempi di una sgermanizzazione, che in realtà dopo un processo molto più doloroso e più lungo del previsto avrebbe rappresentato dopo il 1945 la salvezza della Germania. Cioè, per cui, lo vedremo poi in Habermas, quella cosa qua, la famosa citazione che dirò più avanti, e lo stesso Mann avrebbe capito tempestivamente e in tempo politicamente utile, schierandosi a favore della democrazia di Weimar e soprattutto combattendo apertamente dall'esilio americano il nazionalsocialismo antioccidentale che pretendeva di rappresentare l'autentica Germania. E Mann avrebbe inteso la sua missione di scrittore come riconciliazione dello spirito e della cultura tedesca con la democrazia occidentale, in previsione di una ricostituita Germania post-nazista. Però, sotto sotto, spiritualmente, esteticamente, Mann non ha mai rinnegato le sue tesi in politiche sull'essere tedesco. Questo è straordinario. Come si dice? Sì, sono politicamente scorrette, ma sono tanto belle. Capite cosa voglio dire? Ma è bello perché è schietto in queste cose qua. Lui non ha mai detto una porcheria cancellata. No. Era sbagliata, ma... E appunto, ripeto, alcune di queste tesi metamorfosi si trovano anche nello scritto militante sulla Germania e i tedeschi. Come se l'essere tedesco non fosse mai risolvibile nell'essere occidentale. Incredibilmente oggi nell'ambiente culturale dell'alternativa più giovane sembra di essere ritornati a questo punto. E visto che siamo l'unico che a quei tempi non era affascinato da questa idea dell'Occidente come la non Germania, era Max Weber. È stato, ma è l'unico, perché gli altri Zombart, Troeltsch, eccetera. Io mi chiedo sempre, ma una volta si danno un po' una volta Weber, lui non è mai sceso in questo trucco. Però tutto sommato la Germania era la Germania, ma non l'aveva mai percepito come anti-occidentale, no? E questo fa di lui un nostro maestro, anziché Zombart, anziché Troeltsch e anziché tutti gli altri. Vorrei cercare di capire questo singolare itinerario negativo, positivo e poi ancora negativo del concetto di germanizzazione, al di là dei dilemmi personali di Thomas Mann. In positivo, la germanizzazione infatti ha significato l'abbandono, quantomeno un mutamento sensibile, dei paradigmi della cultura politica con cui l'identità nazionale statale tedesca e ottocentesca si è storicamente forgiata in contrapposizione all'Occidente. In particolare, la germanizzazione in positivo ha segnalato il congedo definitivo da ogni aspirazione o verità egemonica politico-culturale che era implicita nell'idea stessa del Reich tardo ottocentesco, prima che culminasse nella Hübis del Terzo Reich. E qui dove fa una parentesi che chiudo subito, che in realtà Bismarck voleva l'egemonia, ma non finiva in quello che sarebbe finito. Cioè, è un discorso complesso, cioè i grandi uomini avevano capito che bisognava trovare un equilibrio e non contrapporsi. Naturalmente uno dice, ma perché tu oggi vuoi chiamare sgermanizzazione quello che gli storici considerano oggi il felice approdo della Germania nell'Occidente, il compimento della sua lunga via verso l'Occidente, se non addirittura il ritrovamento della via verso se stessa? Sono parole dell'autorevole storico Heinrich August Winkler. La germanizzazione non è semplicemente la occidentalizzazione felicemente compiuta. In realtà, per molti aspetti, la germanizzazione promossa dalla cultura politica di sinistra e social liberale e la sua elaborazione concettuale sono andati oltre il segno della semplice occidentalizzazione. Con particolare zelo, ad esempio, nel discorso politico degli 80 e 90 si è registrato l'esplicito abbandono dei paradigmi costruiti attorno all'idea tradizionale di Stato-nazione, dello Stato di potenza, Machtstaat, a favore dei paradigmi dello Stato come potenza civile, Zivilmacht. Sembrano nominalismi, ma sono molto importanti. Non più Machtstaat, ma Zivilmacht. L'assoluta centralità della società civile e quindi dei processi di civilizzazione, civilizzazione. Questo è stato il processo che è stato fatto negli anni 80 e primi anni 90. Bene, ne sono stati coinvolti i concetti di nazionalismo e di nazione che sono stati messi in quarantena, se non al bando, per lungo tempo. In compenso si è inventato il concetto di patriottismo costituzionale, che era molto bello, l'abbiamo adottato anche noi, ma era una mia invenzione. Il sospetto che tutto ciò che è nazionale, visto nel cono d'ombra del tedesco nazionale, e che ha portato all'elaborazione del post-nazionale, altra fortunata invenzione semantica tedesca, che ha sedotto autori e analisti anche fuori dei confini della Germania, proiettandosi sull'Europa. Quanti di noi hanno? Così, quanto entusiasmo abbiamo speso per queste parole che adesso non stanno più in piedi. Si è trattato di un'operazione di espiazione concettuale che ha trovato l'espressione più intensa negli storici strike, no? Che tradotto in italiano a suo tempo.
Esattamente
30 anni fa, era il passato che non passa. No, siamo tornati esattamente come 30 anni fa. Nella seconda metà degli anni 80, infatti era dell'87, è il passato che non passa, sintetizza nella sua esemplare affermazione di Rick Habermas
una convinta adesione ai principi costituzionali occidentali universalistici si è potuta formare nella nazione civile, Kulturnation dei tedeschi, soltanto e dopo attraverso Auschwitz. E invece vedremo subito dopo che è proprio, anticipo poco lì, l'alternativa di Friedhagen sugli esponenti più significativi dicono no, per dire, l'olocausto è un crimine, su questo non sono negazionisti, ma basta con la Schulkultur, basta. Sembrano, ripeto, qui, no, basta, abbiamo pagato, abbiamo sbagliato, adesso basta. Sembra, sì. E noi dobbiamo accettare di discutere con queste cose. È faticoso, è preferibile dire ma no, sono tutte, siete solo dei nazisti camuffati. No, no, è un'altra cosa. Altrimenti non avrebbero successo che hanno in questo momento. Questa operazione, tuttavia, nel nuovo contesto della unificazione dei primi anni 90 ha perso i suoi toni drammatici. Il concetto di Kulturnation, che manteneva un sospetto verso l'idea di nazione in quanto tale, col passare degli anni ha perso i suoi intenti polemici. E nel primo decennio del 2000 si assiste al recupero non solo della nazione tedesca, riconosciuta dalla sua essenza democratica, ma anche dello Stato nazionale tedesco. E gli storici che nei decenni precedenti avevano dichiarato l'estinzione o quantomeno l'irrilevanza scientifica e storica dello Stato nazionale tedesco, anche a fronte di quella che era considerata la irreversibilità della divisione della nazione tedesca, hanno lasciato tacitamente la voce a chi invita la Germania a comportarsi come come tutti gli altri stati. E appunto è il momento in cui timidamente è venuta fuori l'idea dell'egemonia tedesca, no? Che qui, adesso non so se ho scritto da qualche parte, ha coinciso grosso modo con il bicentenario della nascita di Bismarck, cioè quindi l'idea di egemonia, l'idea di potenza di centro, quindi l'idea in chiave bismarckiana, non in chiave successiva, è venuto fuori. Quindi era l'invito a lasciar perdere la timidezza, e la Germania deve prendere il suo posto di leadership in Europa. Non credo che si tratti di rinazionalizzazione, di restaurazione, di revisionismo storico, come dice una certa sinistra, ma è qualcosa di più complicato e di peculiare, anche se non privo di ambiguità. E in questo contesto trova il suo posto la sempre più imponente cultura delle memorie, di tutte le memorie, comprensiva anche della storia delle sofferenze tedesche e della loro condizione di vittime del 44 a cui 45. Anche qui è stato tutto Michel Grasco il suo libro, no? Quindi vedete che era un processo, non improvvisamente, che poco alla volta stava maturando. Ma il punto critico, che rimane tuttora motivo di forte e appassionata polemica, è quello della colpa, della memoria della colpa. E qui di nuovo ricordo le parole di Adams, che i limiti del personaggio sono rimaste molto forti e che vanno ripetute 30 anni dopo. Chi vuole impedirci di arrossire con vergogna, con un'espressione vuota, come ossessione della colpa, e chi vuole riportare i tedeschi a una forma convenzionale della loro identità nazionale distrugge l'unica base attendibile del nostro legame con l'Occidente. Capite cosa pretende Habermas? Ma è possibile, forse noi lo capiamo, che l'idea del legame con l'Occidente rimane legato alla vergogna di Auschwitz, lo capisco sul piano morale, ma come può diventare un messaggio politico? Oppure viceversa, chi lo rifiuta? Capite che è difficile la situazione? Si è perfesso?
Sì, ecco. Ma te lo dico dopo.
Riassumendo l'espressione germanizzazione nata storicamente carica di risentimento polemico, con il Thomas Mann soltanto l'esempio letteralmente più efficace, ha cambiato di segno in senso positivo per segnalare in modo sintetico e plastico l'abbandono di concetti di forme culturali che ogni tempo si sarebbero dette specificamente tedesche in quanto antagonisti in Occidente. poi appunto lentamente ha preso corpo una nuova sensibilità verso la nazione tedesca, che in modo inatteso, in una nuova congiuntura, segnata dalla migrazione di massa, ai problemi connessi e all'identità, ha rilanciato polemicamente di nuovo in negativo la germanizzazione e da quanto sottinteso. È il libro di cui vi ho detto che adesso accennerò, di Rolf Peter Sifferle, Finis Germania. No, non è che ha sbagliato Finis Germania, perché proprio ha usato, e non ha mai spiegato perché ha usato Finis Germania, non Germania, che è vicino agli ambienti dell'alternativa für Deutschland ed è il prodotto più significativo. E qui c'è ancora tempo, dico 5 minuti, dico rapidamente, se vuoi 5 minuti allora semplicemente riporto quello che ha scritto il New York Times, tanto per che gli americani hanno percepito insidiosa pericolosità di questa operazione. Quindi leggo più o meno parafrasi di quello che ha detto il New York Times. I concetti contenuti in Finis Germania, secondo il New York Times, hanno a che fare con le paure e le paranoie di declino nazionale molto presenti nella storia della Germania e che spiegano molto di questa storia. La Germania ha una popolazione sempre più vecchia, con un'età media di 46 anni, e secondo il libro sta contribuendo a costruire un'Unione Europea intesa a soppiantare il governo tedesco in molte delle sue competenze tradizionali. I tedeschi sembrano voler scomparire, così riassume il New York Times in maniera forse un po' drastica. In realtà il Sifferle, appunto l'autore di questo libro, non nega né minimizza l'Olocausto, che descrive come un crimine, ma mette in discussione la cultura postbellica della memoria dell'Olocausto, che sostiene ha assunto le caratteristiche di una religione. Che, come dire, è anche qui è il rovesciamento di una cosa positiva, cioè perché l'abbiamo detto che l'Olocausto è una forma di religione civile, e qui l'ha rovesciato. I peccati della Germania, dice, sono considerati unici e assoluti. Il primo comandamento è che tu non avrai nessun olocausto lì fuori di me. E quindi andiamo anche su questo tono. Guardate,
fa schifo.
Vabbè, certo che fa schifo. Ma, come si deve reagire a queste cose qua? Naturalmente, appunto, siccome fa schifo sulle critiche, gli intellettuali di sinistra e non solo, i liberali, i giornali tedeschi, hanno fatto le loro critiche, ma con il risultato che il libro, così condannato, ha avuto un successo inatteso ed è rimasto al primo posto delle classifiche di Amazon in Germania. E qui è una cosa tragica, no? Che invece di far passare la critica, poi c'è un effetto opposto. E dice New York Times, quando l'establishment letterario tedesco ha denunciato unanimità il lavoro di Sifferle come quello di un pensatore estremista, i lettori non si sono fermati, hanno comprato il libro pensando che quello potesse essere un libro per loro. E questo potrebbe essere il segnale che la diffidenza nei confronti dell'autorità in Germania ha raggiunto livelli preoccupanti, pari e forse superiori a quelli degli Stati Uniti. Vabbè, qui mi fermo perché le cose, ve le ho dette piuttosto drammaticamente, è inutile che vi rapporti i giudizi negativi. Adesso qui ho preso uno di Gustav Zeig, che dice chiaramente che questo in fondo è un topos antisemita uralter, ben antico, della vendetta giudaica e della rabbia giudaica e della sua mancanza di pietà. E quindi dice appunto, Gustav Zeig, ed è una cosa che evidentemente condividiamo, non c'è nessun nuovo pensiero serio, ma quello che lascia stupefatti è come mai la gente, invece di ascoltare quello che noi scriviamo, ed è qui tutto questo discorso, perché l'ho fatto non per farti arrabbiare, ma per vedere che cosa, quanto sia come dire, insidioso, usa questa espressione, quello che sta accadendo, no? E quindi occorre trovare degli strumenti comunicativi, mediatici, all'altezza dei media, no? Per controbattere queste formule. Qui ci sono altre cose, ma ve le risparmio. Devo dire che i nostri giornali, anche La Stampa, ma anche Sole 24 Ore, a un certo punto hanno per esempio descritto con molta acutezza, anche con molta ironia, questi, a proposito di periferie, questi paesi che si ritengono tedeschi, no? E dove credono di vivere in una specie di mondo utopico, sono tornati indietro, facciamo, cioè, una cosa di una regressione utopistica che lascia di stucco, e naturalmente i nostri giornalisti vanno lì, ne prendono nota e vengono a casa increduli. E come mai è successo questo? Dice, i muri sono ricoperti di simboli religiosi e di icone tradizionali tedesche, rappresentanti i miti germanici che danno i nomi ai bambini delle comunità Wieland, Online, Brunhilde. Le enormi librerie sono piene di volumi di autori più svariati. Leni, Riefenstahl, la regista che in epoca nazista rivoluzionò la cinematografia e si mise a disposizione di Hitler, i libri di Ernst Jung e Carl Schirr. Quindi vedi che l'abbiamo ritrovato. Va bene, questa era l'ultima cosa, io avrei altre come dire, vi ho detto che avevo altri appunti, ma credo che, come dire, anche leggendo piuttosto rapidamente, ho detto quello che volevo dire, che quanto è successo in Germania, con i numeri che sono venuti fuori, che adesso avranno un effetto abbastanza paralizzante, perché è vero che stanno contrattando la Merkel con i liberali e con i verdi, ma i liberali e i verdi, almeno sulla carta, si trovano su posizioni antitetiche e quindi faticosamente devono trovare un punto di accordo, però è l'unica soluzione realistica, perché, e qui finisco, la SPD ha preso la decisione, che qualcuno, però comprensibile, che ne ha prese talmente tanti a stare con la Merkel che adesso non vuole collaborare più. E però a questo punto si mette a fare l'opposizione. Ma che tipo di opposizione farà? Sarà in grado di articolare un discorso pubblico e mediatico, in grado di contrastare quello che vi ho letto? Quindi, come dire, c'è davvero più di un motivo per essere preoccupati di quello che è successo e per essere sconcertati, come dicevo all'inizio di questa mia conversazione. Io mi sono andato a ritrovare i libri che stesso ho scritto in questi anni, dovevano andare da un'altra parte, doveva vincere la Civile Gesellschaft, doveva, e invece improvvisamente mi trovo questa cosa qua. Questo è quanto, quindi c'è buon motivo di stare su chi vive, non so. Lasciami dire un'ultima cosa: noi non abbiamo un contatto, un rapporto serio, sistematico con i nostri colleghi tedeschi, salvo i nostri amici. Questo è un punto gravissimo. Noi dobbiamo riaprire il dialogo con i nostri colleghi. So che hanno la puzza sotto il naso e sono sempre un po' supponenti, ma abbiamo presenza. È importante che i nostri colleghi, che nelle università ci si incontri, capisci? Bisogna ricostruire.
Hai ragione.
Dobbiamo. Pensa che adesso, con la paura che si stanno prendendo, capiscono e quindi siamo a disposizione. E questo è un po' il senso del mio lavoro. E chiedo scusa se mi sono lasciato andare, ma la passione.
Solo un piccolissimo commento immediato, perché secondo me